Buongiorno, possiamo iniziare? Allora, ieri abbiamo già iniziato a parlare dei microtubuli, del ruolo che possono avere all'interno delle cellule e adesso vediamo di cosa sono fatti, come sono organizzati. Allora, i microtubuli sono formati dall'associazione di dimeri di tubuline. Dimeri vuol dire due catene polipeptidiche, due proteine, e queste due proteine sono associate fra di loro. Sono composte da due subunità, abbiamo detto, una è chiamata alfa tubulina e l'altra è beta tubulina. Questo schema semplicemente per ricordare che tra alfa e beta tubulina è un'associazione tra due catene, appunto, abbiamo detto, polipeptidiche, perciò ritroviamo delle strutture tridimensionali tra le eliche alfa e i foglietti beta, che sono appunto associati fra di loro. E vedete che ci sono anche dei domini di interazione con una molecola che sarà molto importante per la regolazione della stabilità o dell'instabilità dei microtubuli, che è il GTP, fa parte dei nucleotidi, ok? Come c'è l'ATP, che è anche molto importante ovviamente nella gestione del metabolismo energetico, il GTP è un elemento importante nella regolazione dell'attività di determinate molecole, è importante non solo nel caso dei microtubuli, sarà importante anche come un vincolo di informazione intracellulare per la regolazione di nuovo di alcune proteine. E questa molecola è importante perché l'interazione o la presenza del GTP porta le subunità alfa e beta ad essere una determinata configurazione, e quando c'è l'idrolisi del GTP è l'idrolisi che fa perdere due gruppi fosfato, cioè un gruppo fosfato, ne rimangono due, da GTP diventa GDP, ok? Guanosina trifosfato, l'idrolisi porta questa molecola a diventare GDP, rimane con due fosfati ed è il motivo per il quale ha questa denominazione guanosina difosfato, ha perso il terzo fosfato. Allora, il fatto che ci sia questa associazione con una tubulina, le subunità di tubuline, legate al GTP o al GDP è importante per la stabilità, dicevo, dei microtubuli. Dove si associano i microtubuli? In questo schema, nella parte superiore, e vi dicevo dove la velocità è anche maggiore di questi fenomeni di associazione e disassociazione, ed è corrisponderà all'estremità cosiddetta più. Si associano dei dimeri di tubuline che sono legati o associati al GTP. Perciò la parte, l'estremità dove avvengono queste associazioni, e l'associazione di dimeri di tubuline legati alla GTP, al GTP. Vedete nella parte sottostante, non immediatamente all'estremità, ma nella parte sottostante, questa idrolisi del GTP che è rappresentato qua con questa freccia che fa fuoriuscire il gruppo fosfato. Perciò l'associazione avviene, questa cosa è fastidiosissima, L'associazione avviene con i dimeri legati al GTP, entrano a far parte del microtubulo nella parte sottostante, perciò non all'estremità, perdono, cioè avviene l'idrolisi del GTP. E dunque le subunità sottostante sono legate al GDP. Esiste poi una terza categoria di tubulina chiamata la gamma tubulina, che è essenziale nel iniziare la formazione di un nuovo microtubulo. Perciò il microtubulo, abbiamo detto ieri, il centro di enucleazione, il centro maggiore di formazione di questi nuovi microtubuli è il centrosoma, oppure sarà i corpi basali nel caso in cui abbiamo delle cilia, d'accordo? Comunque in queste strutture particolari dove sono presenti appunto anche i centrioli, e questo innesca l'inizio della partenza di un microtubulo. Questo inizio parte, vedete qua, da un certo numero di proteine e poi dalla gamma tubuline, dopodiché prosegue con l'aggiunta dei dimeri di alfa e beta tubuline. L'aggiunta avviene con alfa e beta legate al GTP, l'idrolisi e la perdita del GTP avviene, diciamo, non esattamente all'estremità, ma nella parte sottostante. È un tubo cavo che inizia per aggiunta di questi dimeri di tubulina e forma inizialmente come un foglietto che si richiude su se stesso a formare questo tubulo, poi dopo, che poi cresce. Perciò ciascuna, diciamo, di queste associazioni da un punto di vista lineare sono chiamati protofilamenti. 13 di questi formano quello che sarà il microtubulo. Perciò, ovviamente non sono in fase, cioè dobbiamo, vedete che cresce, partiamo da qua, ok, e dall'altra parte. Perciò è una struttura abbastanza grossa, diametro circa 25 nanometri. Questo, dicevamo, parte in molti casi dai centrosomi, dove è presente la gamma tubulina, e poi in seguito a questo si associano i dimeri di alfa e beta tubulina. Perciò c'è una fase di nucleazione che, se si vede nella dinamica del microtubulo, è una fase relativamente lenta, poi posso avere la fase di crescita del microtubulo, poi potrò avere una fase più stazionaria. La fase stazionaria vuol dire che la lunghezza del microtubulo non cambia, di nuovo non vuol dire che non ci siano dei fenomeni dei movimenti, potremmo dire, ma sono tali per cui gli elementi che vengono persi sono equivalenti a quelli che sono aggiunti, e dunque dà l'idea di una situazione stabile. È una situazione, il risultato è stabile, ma è frutto di un equilibrio, di una situazione dinamica. Perciò questi sono, dicevamo, i centrioli. Queste rappresentate, non lasciatevi ingannare, è una nuvola di proteine, ok? Non è una vescicola, non è una struttura chiusa da elementi di membrana, niente di tutto ciò. Non è nemmeno tanto chiaro come funziona, come sia in particolare il rapporto con i centrioli.
perché non parte, non è direttamente in continuità con i centrioni. E dunque, da quel punto di vista, ci sono ancora molti aspetti che sono da scoprire. Si arriva anche a degli aspetti appunto estremamente dinamici, anche di crescita e decrescita di questi microtubuli, cioè si associano con questi elementi di tubulina, ma di nuovo potrei avere in alcuni casi dei microtubuli che sembrano stabili. È una stabilità detta, è uno stato stazionario dovuto al fatto che, ripeto, l'aggiunta di elementi è equivalente a quello che viene eliminato. Poi ci sono altri eventi che permettono di invece accorciare questo microtubulo e poi di farlo crescere di nuovo. Perché questo? Perché in alcuni casi ci sono degli eventi anche casuali, o il fatto di poter intercettare elementi, ed è in particolare questo molto vero durante la divisione, quando vi dicevo i microtubuli sono essenziali per interagire con i cromosomi, metterli in equilibrio equidistante dei due poli. Perciò questo è perfetto come esempio, vuol dire avere prima di tutto, per riuscire a intercettare un cromosoma, vuol dire che è importante questa fase dove ci sarà crescita e cioè polimerizzazione e depolimerizzazione di questo microtubulo in modo tale da favorire l'incontro con i cromosomi. Perciò questo in pratica vuol dire avere una situazione che poi vedrete da questo filmato, fa crescere e non crescere fino ad acchiappare un cromosoma. Preso questo cromosoma, sarà di nuovo abbastanza instabile l'interazione, a meno che, allora, attenti, facciamo una cosa. Lui è il cromosoma, ok? Io sono un polo dal quale cresce questo microtubulo o questi microtubuli. Lei è un altro polo, l'altro polo del fuso mitotico, ok? E lui è il cromosoma. Se io prendo il cromosoma da questa crescita casuale, ho intercettato un cromosoma, e questo cromosoma lo tiro io a me, però non offre nessuna resistenza perché d'altra parte non è stato acchiappato da un microtubulo dell'altro polo. Questa interazione è instabile. Come dire, proviamo un'altra volta. Facciamo in modo tale che, tutto sommato, questo non è un evento che viene stabilizzato. Se però l'altro polo, lui è lì, non è equidistante, l'abbiamo lasciato a questo punto, ma l'altro polo ha emesso un microtubulo che lo ha, lo prende qua che così lo vede. Per adesso lei è verso di me. Tranquillo. Ok? Quello che succede sono eventi che sono da un lato e dell'altro e farà sì che la forza di trazione che lei emette, perché in realtà questo microtubulo è più lungo, non vada via. Perché questo microtubulo è più lungo, fa sì che questo avrà favorito la sua crescita e quell'altro diminuisce. Perciò nell'altro viene favorito l'evento è dovuto alla trazione. C'è l'evento che fa sì che si accorce perché tira di più perché è più lungo. Io che sono più corto subisco questa forza di trazione, invece di mollare però il microtubulo, il cromosoma, allungo il microtubulo. Lei lo accorcia, tiri, fino al momento in cui le distanze sono le stesse e dunque le forze che sono applicate sono equivalenti. E dunque, tira di qua, tira di là, lui è equidistante ai due poli. Ok? E rimane, e questo avviene per un cromosoma, per due, per tre, nelle cellule umane per 46. Il primo che è arrivato non comincia a essere sdoppiato o tirato finché tutti gli altri non sono allineati. Ok? Perciò, grazie. L'idea dell'aspetto dinamico del microtubulo è molto importante e permette di capire poi le immagini che si vedono dopo, ad esempio di avere una situazione in cui sono stati allineati i cromosomi. Che di nuovo vuol dire che siamo passati da una fase in cui c'era una crescita, non crescita, abbastanza casuale, a aver intercettato un cromosoma, di non avere ancora in questa situazione una forza molto stabilizzata, a meno che venga applicata una forza dall'altra parte. C'è un gruppo di ricerca inglese che aveva fatto addirittura una specie di, con le nanotecnologie, un device, un qualcosa che è praticamente un uncino, e che andava a tirare dall'altra parte, a fare quello che era il ruolo che avrebbe fatto il microtubulo dell'altro polo, e vedeva che facendo questo stabilizza la forza di trazione, stabilizza l'interazione. La forza di trazione poi a sé dipende, dicevamo, dalla lunghezza. Più era lungo, più poteva avere forza di trazione. Che è un po' la stessa cosa se voi ci pensate, se avete poca distanza riuscite a fare poca leva. Se avete una distanza maggiore riuscite a fare forza maggiore. Beh, il principio è lo stesso. Con il fatto che, appunto, il momento in cui le forze da un lato e dall'altro sono uguali, perché? Perché le lunghezze sono le stesse e dunque la forza che si riesce ad applicare da un lato e dall'altro è la medesima. E questo porta allo stadio stazionario di cui parlavo. Di nuovo non è tutto fermo, e genera un sistema nel quale quello che viene tolto è uguale a quello che si aggiunge e dunque sembra stabile. Per illustrare questo, però si veda un po', inutile io tenga questa cosa qua che l'ho spenta. Ok, perciò questi sono il centrosoma, i microtubuli, e vedete come non è una situazione stabile, è una situazione che cresce e poi si accorcia. Si accorcia molto velocemente quando superiamo la parte, l'estremità, dove i dimeri di tubulina sono legati al GTP. Vi ricordate, vi ho detto, nel tubulo l'estremità finale è ancora con la tubulina legata al GTP. Se però si destabilizza questa parte iniziale e si arriva dove il GDP è legato alla tubulina, questa è una situazione che è molto instabile. E dunque, se si accorcia da la parte iniziale, fatto questo, si disorganizza tutto il resto dietro. Si immagina come se fosse che questa parte finale rappresentasse come un anello. È un po' come se dicessimo che questa è la parte legata al GTP, ok? Che è l'estremità. Se cresce il microtubulo, questa parte legata al GTP ovviamente aumenta e sotto avviene l'idrolisi, perciò siamo legati al GTP. Se immaginate che invece questa bacchetta che è qua tutta unica fosse l'interazione tra questi protofilamenti di cui parlavo prima, no? I 13, sono 13 protofilamenti tenuti in modo abbastanza debole fra di loro sul lato laterale,
eccetto nella parte finale quando sono legate al GTP. E allora finisce, immaginate come se questo fosse un anello finale che tiene il tutto assieme. Se questo viene a mancare e quelle interazioni laterali dietro sono molto deboli, una volta che io ho perso quello che teneva poi questa parte finale, questa struttura assieme, se viene a mancare questo, quello che è sotto, si dice che c'è la catastrofe mitotica. Catastrofe nel senso che non è più tolgo uno dopo l'altro i dimeri, ma quello che è sotto si disorganizza. Ed è il motivo per il quale si vede crescere, poi appena è decresciuto un po', dopo sparisce. Perché? Perché non va a continuare a decrescere gradualmente, ma tolta questa parte qua, tutto il resto, immaginate che sparisce un momento unico, sparisce come associazione. Ci vorrà a questo punto una ricrescita che riprevede di aggiungere i dimeri di tubulina che nel frattempo dovranno essere associati al GTP. Li abbiamo lasciati quando si sfaldano legati al GDP. In questo caso c'è lo scambio di nucleotide. In pratica ci deve essere uno spostamento di interazione. Il GTP prenderà il posto del GDP. Ok? Perciò sono strutture molto dinamiche. I famosi centrioli sono strutture particolari che associano come dei pezzi di microtubulo. Perché questo? Perché sono fatte da triplette, e in questo caso sono delle triplette di microtubuli. Ok? Perciò ciascuna di questi cilindretti è un microtubulo composto dai suoi 13 protofilamenti. Ok? Perciò si associano fra di loro, perciò tre microtubuli, perciò sono le triplette di microtubuli, e 9 di queste triplette si associano fra di loro. Sono tenute assieme queste triplette fra di loro da proteine che fondamentalmente le associano. Perciò quello che vedete rappresentato qua corrisponde a uno di questi cilindri che vedete con quest'altra tipologia di rappresentazione. Perciò ciascuna di queste strutture è in realtà composto da 9 triplette messe in cerchio, con queste altre proteine che tengono praticamente come se fossero dei raggi. Perciò si dice che è un paio di centrioli, perché sono 2 di queste strutture che tra l'altro sono messe perpendicolarmente. Ok? Perciò l'orientamento di uno rispetto all'altro è perpendicolare. Questo centrosoma o centro di enucleazione dei microtubuli è perché assieme a queste 2 strutture centriolari ci sono altre proteine che associano anche la gamma tubulina. Questo forma un primo cerchio iniziale sui quali si associano poi i dimeri di alfa e beta tubulina legata al GTP. Perciò questi sono i centrioli che vi dicevo, sono in particolare caratteristici delle cellule animali. Sono alcune piante, ma rare, che possiedono anche i centrioli. È interessante da quel punto di vista comunque capire come si organizza il fuso mitotico delle piante che non hanno i centrioli. E questo è di nuovo dovuto a delle proteine motrici. E formano appunto queste strutture
che sono messe ad angolo dritto, cioè una perpendicolare all'altra, e poi ci sono quelli, vi dicevo, messi alla base delle ciglia e dei flagelli. Se riprendiamo il nostro disegno, vedete in microscopia elettronica qual è la morfologia o quale aspetto ha il centrosoma? Un aspetto denso di proteine. Vedete qua quello che sono questi anelli di gamma tubulina, e vedete che i centrioli sono messi uno perpendicolare all'altro, tant'è che in questa sezione particolarmente didattica, non so quante ne hanno fatte per riuscire a prendere proprio così bene questa, avete il taglio, ok, che passa attraverso le due strutture, sono messe una perpendicolare all'altra. Perciò questa, se il piano è stato orizzontale, vedete che questo centriolo è stato tagliato longitudinalmente e l'altro è stato tagliato invece trasversalmente. E il motivo per il quale questo è tagliato longitudinalmente, l'altro è tagliato trasversalmente. Se andiamo da più vicino a vedere questo centriolo che è stato tagliato trasversalmente, vediamo l'organizzazione circolare di queste triplette 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e ce ne sono 9. Perciò ci sono 9 triplette di microtubuli messi ad angolo dritto, ok? Una nuvola proteica e la gamma tubuline dalla quale si inizia la crescita dei microtubuli. I due centrioli in realtà hanno anche delle proteine che fanno da ponte tra uno e l'altro, perciò non sono totalmente indipendenti. E quando riparleremo della divisione cellulare, nella fase che precede questa divisione cellulare, vedremo come avviene il raddoppio di queste due strutture in modo tale da avere poi dopo il centrosoma in ciascuna delle cellule, e poi nella fase intermedia della mitosi servono proprio all'organizzazione appunto del materiale genetico, in particolare l'allineamento dei cromosomi sulla piastra metafasica. Questo, vabbè, si vedeva meglio sull'altro, vedrete, ma tanto il concetto è il medesimo. Perciò abbiamo le possibilità, dicevamo, di avere delle crescita da un lato e dell'altro. Quello che avviene, che è anche un turnover che avviene sul lato meno, è meno dinamico, meno importante, perciò è un'aggiunta, è quello che poi quando c'è l'aspetto di equilibrio, di crescita, di stabilizzazione del microtubulo, vuol dire che quello che avviene all'estremità più è equivalente di quello che avviene all'estremità meno. Quello che succede è perché l'estremità più è molto più dinamica, è perché è quella che ha l'estremità legata con il GTP, e che se viene a mancare questo, si sfalda il tutto, ok? Non si sfalda a partire dall'estremità meno, si sfalda a partire dall'estremità più, ok? Perciò, quando sono con una situazione di equilibrio, la lunghezza globale non cambia. Se ho un'estremità più che aumenta, o un allungamento che diventa sempre maggiore, e qua fa seguito l'idrolisi, e dunque si sposta, cresce il microtubulo. Esistono dei segnali, esistono la capacità, vi dicevo, la nozione di ancoraggio è molto importante anche nella stabilità del microtubulo. Se il microtubulo che cresce viene intercettato, sì, cresce di qua, che è il più, è la forma legata al GTP, E se viene intercettato da proteine che sono ad esempio associate alla membrana plasmatica, il ligano, questo microtubulo, quello favorisce la sua stabilità. E dunque questo vi fa capire come possiamo avere o generare alla fine una polarità delle cellule, una differenza, non è più tutto uguale, questa è la cellula meno differenziata, verso una cellula, ad esempio un segnale solo in una direzione, può attivare o far localizzare maggiormente delle strutture che avranno come effetto di stabilizzare i microtubuli in modo asimmetrico all'interno della cellula. La polarità cellulare, cioè il fatto che poi la cellula non sia uguale dappertutto, è dovuta a questo tipo di interazione tra i diversi eventi che possono succedere. C'è anche questo, perciò i microtubuli possono essere intercettati o stabilizzati dall'interazione con queste proteine che formano una specie di tappo che stabilizza, come dire, qua ho protetto il fatto che possa diminuire, lo possa perdere e dunque andrebbe incontro alla catastrofe del microtubulo. Se io qua invece l'ho intercettato, ok, e ho una proteina che stabilizza questa interazione. In questo caso questi microtubuli sulla parte posteriore sarebbero ancora molto più dinamici, quelle su questo lato invece più stabili. Perciò torno a uno dei concetti che avevamo iniziato, con il quale abbiamo iniziato il corso, che è questo concetto di generare delle differenze fra le cellule. Queste differenze nascono da segnali o da interazioni che non sono dappertutto uguali, ok? E dunque posso generare una simmetria all'interno della cellula. Questa è l'organizzazione dei microtubuli come l'abbiamo discussa finora, e questa organizzazione è presente in molti tipi cellulari. Vi dicevo, con il polo negativo verso il centro di enucleazione e poi a partire a raggiera verso la periferia. Non è questa la situazione in tutte le cellule. Ci sono cellule nel quale, ad esempio, in particolare negli assoni, che sono queste strutture molto lunghe, dove esistono delle organizzazioni dei microtubuli che sono in realtà messe con l'alternanza di zone nel quale sono messo in una direzione e anche in un'altra. E questo vuol dire che ci sono meccanismi più sofisticati anche per i trasporti, perché per andare non ho più il rapporto univoco tra tipologia di molecole motrici. Per spiegarvi il trasporto anterogrado, vi ho detto, ed è la cosa più semplice, è un modello di questo tipo qua, ok? Perché a questo punto parto con una proteina motrice e faccio tutto il viaggio fino alla periferia. Se devo fare il viaggio di ritorno è più semplice, perché di nuovo ho un'unica corriera, salgo sulla corriera e torno indietro, ok? Nel caso di altri tipi cellulari esistono dei sistemi dove in realtà è in alternanza. Uno potrebbe anche dire, ma come mai e perché? Perché evita di avere, cioè nei trasporti è più snello avere dei tratti più brevi, cambiare proteina motrice e proseguire il viaggio. Perciò l'organizzazione dei microtubuli in questi casi qua non è un microtubulo continuo da un lato all'altro con un'unica polarità, ma l'alternanza di una di un senso e dell'altro di questi microtubuli. Lo stesso in alcune cellule epiteliali, dove devo avere delle... La cellula, ovviamente qua la distanza è molto lunga, ok? Cioè qua non, è un frammento dell'assone che vediamo qua. Nell'altro, questa è una cellula polarizzata e dove tutto sommato i trasporti, in questo caso, che devono essere maggiormente effettuati, sono quali? Sono anche quelle di cui parlavamo inizialmente con il trasporto del glucosio, ad esempio. Il trasporto del glucosio è una cellula intestinale, il trasporto è molto importante sia da lato apicale verso il lato basale, perché è il senso nel quale tutto quello che entra all'interno della cellula deve essere convogliato. Perciò un fibroblasto è diverso, perché il fibroblasto, il suo mestiere è di produrre delle proteine che costituiscono la matrice extracellulare. Perciò il fibroblasto, il suo mestiere è di sintetizzare molte proteine, tipo la fibronectina, tipo il collagene, e soprattutto di buttarle fuori. E dunque il sistema di trasporto è dal reticolo endoplasmatico alla periferia. Ok? Nella cellula epiteliale il suo ruolo è un trasporto di tipo verticale, dalla zona apicale alla zona basolaterale. La finalità che è dovuta appunto al differenziamento fa sì che si ritrova nell'organizzazione del citoscheletro stesso. Quando si dice che su un tema che è comune a tutte le cellule, e dunque l'idea del trasporto è comune a tutte, le proteine motrici che vanno dal più verso il meno, le altre che vanno verso il meno verso il più, è uguale a tutte. L'organizzazione dei microtubuli è uguale a tutti come strutture del microtubulo, l'aspetto dinamico è uguale a tutti, però poi quando si va a vedere di sempre di più nel dettaglio, si trova che tutto sommato l'organizzazione o la specializzazione fa sì che abbiamo un riscontro poi nell'organizzazione vera e propria finale che si differenzia perché le cellule sono diverse le une rispetto alle altre. È come dire, se uno deve descrivervi, descrive tutti nello stesso modo, ok? E dice l'altezza media o il funzionamento, dopodiché se va nello specifico trova quello che fa 2 metri e dice quello lì probabilmente gioca a basket, ok? E l'altro fa 1,60 m e va a cavallo e fa le gare di cavallo, perché più o meno è l'espressione o le cose che sono il più adatto alla funzione che tu devi svolgere, ok? Le proteine motrici. Vi dicevo, le proteine motrici hanno una struttura dell'associazione di più catene polipeptidiche, cioè sono catene di proteine che si associano fra di loro, possono avere una struttura diversa, però si differenziano a secondo appunto nella direzionalità nella quale si spostano sui microtubuli. Le due grandi famiglie sono le dineine e le chinesine. Cerco di non darvi troppi nomi, però quelli sono abbastanza comuni e le ritroveremo con la divisione cellulare, perciò conviene comunque ricordarsene. Dineine e chinesine. Le dineine vanno verso il polo meno, le chinesine vanno verso il polo più. Vi dicevo, se poi su una delle estremità è quella che interagisce con il microtubulo e dove avverrà l'idrolisi dell'ATP che farà cambiare forma, perciò in pratica sono le gambe, i piedi, ok? È lì che avviene l'idrolisi dell'ATP che permette di fornire l'energia che deforma la molecola e permette a questo punto di spostare questa molecola. Per spostarsi ci vuole energia. L'energia è l'associazione dell'ATP con la parte appunto motore, l'idrolisi dell'ATP fornisce l'energia che li fa cambiare forma, ok? Se dall'altra parte è una cosa simile, sarà un microtubulo, cioè sarà una proteina motrice che interagisce con microtubuli e microtubuli. Se invece dall'altra parte interagisce con le vescicole, ok? Trasporta le vescicole. Perciò la parte motrice sarà comune, quello che cambia è l'altro lato e ci saranno delle forme, delle strutture, delle associazioni che sono dedicate al trasporto di vescicole, delle altre che organizzano i microtubuli fra di loro. Se ho una struttura di questo tipo qua, ho una molecola che si sposta. Se ho invece una struttura che interagisce con microtubuli adiacenti, quello che succede, che vedremo, ad esempio funzionano così cilia e flagelli, se io interagisco con microtubuli che sono per terra e con un microtubulo che è sopra, ok? Se i due microtubuli sono messi non nello stesso senso, se questa è l'estremità più, ok? E l'altra estremità più per terra è in questa direzione. E io sono chinesina, chinesina, cosa faccio? Vado per questa parte, vado di qua, e dall'altro vado di là, ok? Come regge questa cosa qua? Avvicinando i microtubuli. Prendo l'idea? Perciò, quando sono delle interazioni microtubulo, microtubulo, questo porta a uno spostamento del microtubulo. Se invece è microtubulo vescicola, questo porta come risultato finale allo spostamento della vescicola, perché è libero. Vedremo come questo si traduce per fare ondulare, ad esempio, una struttura come nel caso del flagello o delle ciglia. L'interazione sono molecola di ATP, interazione con il microtubulo, l'altra parte in questo caso è stato rappresentato fissa, ok? In presenza di ATP, interazione con il microtubulo che è sopra, idrolisi dell'ATP, mi sposto poi con la molecola, d'accordo, che ha fatto questa forza sul microtubulo, quello che vi dicevo prima. Se io sono ferma, interagisco, l'idrolisi dell'ATP mi fa spostare il microtubulo. Da un'idea, questo è con l'actina, ve lo anticipo perché il principio è lo stesso. Un elemento del citoscheletro, una proteina motrice. Un sito di interazione, nel caso specifico la proteina motrice è la miosina, questo è il filamento di attina. Nel caso dei microtubuli, la proteina motrice è dineina o chinesina, l'elemento del citoscheletro sono i microtubuli. Il principio però di funzionamento è molto simile. Un sito di legame per l'ATP e si parte. A questo punto c'è l'ATP, questo fa sì che cambia la configurazione, ho idrolizzato perciò ho spostato, questo qua interagisce, arriva l'ATP lo deforma, ok? Interagisce di nuovo nel ritorno e questo favorisce lo spostamento. Se viene a mancare l'energia, viene a mancare lo spostamento, le capacità di interazione fra gli elementi del citoscheletro. Si misura, di nuovo, questa è una cosa divertente, con molecole fluorescenti, mettendo proprio la miosina, mettendo dell'ATP, la miosina fissa ad esempio su una superficie. Se uno mette dei microtubuli fluorescenti e mette dell'ATP, vede che i microtubuli sono spostati. Ok? Si può anche ricostruire in vitro. Le strutture che dipendono da microtubuli sono le cilia e i flagelli. Perciò cilia e flagelli sono strutture nelle quali dovete immaginare che ci sia, se questa è la superficie cellulare, ok? Noi abbiamo qua la membrana che prosegue ovviamente e segue tutto il contorno, ok? Con all'interno i microtubuli. Perciò la cellula, la membrana plasmatica, se abbiamo un cilio è di questo tipo qua. All'interno troveremo questa organizzazione dei microtubuli. Alla base di questa organizzazione, in questo spazio sottostante, quello che è il corpuscolo basale. Il corpuscolo basale è come avere qua un centriolo. Ok? Il corpo basale ha una struttura che è fatta da triplette, 9 triplette, ok? Molto analoga a quello che abbiamo descritto per il centriolo. La cosa che non mi piace su questo disegno, posso dirlo, che vedo adesso, voi fareste una critica a questo disegno? Io sì. Fate la critica al disegno. Continua, eh? Che non è vero? Non lo so, quello non l'ho contato, ma dovrebbero essere 9. No, sono 9, no? No, non è tanto quello. La cosa che non mi piace... Vediamo la parte di sopra. La parte di sopra è fatta in modo leggermente diverso perché non sono più delle triplette, ma sono due microtubuli di cui uno non è esattamente completo. Ok? Cioè è uno completo più un altro che è associato e invece di avere i 13 protofilamenti ne ha solo 10. Perciò... E questa è una differenza, ma quello va bene, è così, perciò va bene. Ce ne sono due centrali, che è un'altra differenza rispetto a questa struttura del corpo basale o del centriolo. E poi vedete questi uncini che trovate qua, quelle in arancio sono quelle che mettono questi microtubuli in corrispondenza uno con l'altro e saranno delle proteine motrici. Visto in longitudinale, questi microtubuli sono collegati a questi attraverso queste proteine motrici, cioè lo vedete in verticale, questo è il microtubulo, ok? E suddiviso questa parte tra la fibra A e la fibra B, ok? Perciò questa proteina motrice parte da A e aggancia B, giusto? Parte da aggancia B ed è una proteina motrice, perciò quello che farà è corre sull'altro. Correndo sull'altro e l'altro essendo legata in fondo al corpo basale,
in realtà provoca questo, se non mi si spacca, ok? Se sono due microtubuli uno vicino all'altro e una proteina motrice che è associata al microtubulo e corre sull'altra, deforma l'altro. Se io sono qua e vado su e tiro, questo provoca, ed è quello che provoca la deformazione delle ciglia e anche dei flagelli. Perciò la struttura portante sono questa associazione dei microtubuli, la deformazione che darà poi il movimento è dovuto alle proteine motrici e al fatto che in questo caso non è come prima uno che spostava rispetto all'altro, perché a questo punto sono legate alla base dal corpo basale. Perciò se non fossero legati, avrei una cosa che la proteina motrice, se va verso la parte superiore, mi manda l'altro giù, ok? Ma se sono legate nella parte bassa al corpuscolo, il fatto di salire provoca una tensione e dunque la deforma, ok? La critica che io facevo, vorrei sentirla da voi. Se io qua faccio un taglio, una sezione trasversale, e in effetti è rappresentato qua, dice questo è l'esterno che è la membrana plasmatica. E dunque questo in azzurro cos'è? La membrana plasmatica. Ma qua? Cioè, io non ci deve essere questo. D'accordo? Sei d'accordo? Perché qua siamo nella parte sottostante, all'interno della cellula, questa parte è all'interno, ok? Perciò è ingannevole questa cosa qua. Non l'avevo colto, non avevo mai fatto caso. Però conviene anche saper fare critiche anche a se stesso, se io ve l'ho fatto vedere, o almeno ci dà l'occasione di discuterlo, ok? Se questo è qua, quando io faccio la sezione, ok? Non c'è motivo di avere un qualcosa che mi lascia pensare ci sia la membrana a questo livello, perché è sotto, mentre qua è giusto metterlo. Bisogna anche sviluppare l'aspetto critico e mai pensare che perché è stato scritto o perché l'avete visto sia per forza giusto, ok? O perché ve l'ha detto il professore. Può anche essere sbagliato. Uno deve anche sapere sviluppare l'aspetto critico e anche in alcuni disegni commentare se ci sono delle cose che in effetti non sono giuste. Perciò in questo caso io me la sentirei di criticare questo. In microscopia elettronica, se si va a vedere in questo caso questa struttura che vi dicevo all'interno delle ciglia, ma è lo stesso all'interno dei flagelli, da questo tipo di organizzazione, perciò un protofilamento con appunto una fibrilla con di tipo A con completa con i 13 protofilamenti e poi una incompleta che ha il suo ridosso e sono associate, collegate fra di loro, si vede qua, queste sono le braccia di questa proteina motrice che fa parte appunto della famiglia delle dineine. E poi ci sono altre tipologie di proteine che sono praticamente i raggi, che sono questa nexina che collega alla doppietta centrale. Le ciglia hanno un movimento di questo tipo qua, hanno un movimento attivo, ad esempio nelle bronche, hanno un movimento attivo che sarà dovuto all'idrolisi dell'ATP, a quello che dicevamo la dineina che si sposta, no, verso l'estremità negativa, essendo legata dall'altra parte, tira e deforma. E dopo il movimento invece, per tornare indietro, è quello di default, è quello che a questo punto è per ripristinare la situazione di partenza. Cioè il movimento attivo è quello che sposta in questa direzione e questa è la fase di ritorno. Ok? Non confondiamo, poi finisco, facciamo un intervallo, ma volevo farvi notare questo, quelle che sono le proporzioni, o se dovessi farlo qua, i microvilli, come avevamo detto, per aumentare la superficie cellulare, da un punto di vista della scala, le rappresenterei qua. Ok? Perciò questo è un ripiegamento della membrana, dentro sarà solo actina, non è tubulina, non sono i microtubuli, perciò non hanno un ruolo nel movimento, è un problema di superficie di scambio. Cilia sono un problema di movimento, nel protozoo perché è il protozoo che va spasso, nel caso invece, tipo della trachea, ma non è l'unico caso, è un movimento che porta a spostare il liquido alla superficie di queste cellule. Ok? Perciò due eventi completamente diversi. Quello sono le cilia, appunto. Questi sono i nuclei. Ok? Qua arriviamo alla superficie cellulare, dove ci sono anche i microvilli, e per non avere una situazione che stagna, anche per lo scambio, ci sono le cilia che fanno un movimento del tutto. Perciò è un effetto in cui le cilia movimentano quello che è all'esterno, i microvilli sono importanti per l'assorbimento. Esistono poi delle cose del quale ovviamente non c'è il tempo di discutere questo, ma molto interessante, è il sincronismo del movimento tra le diverse ciglia e non ciascuno per conto suo, ok? Perciò la regolazione intracellulare è molto importante per avere la sincronizzazione di questi movimenti, in modo tale che sia un insieme di ciglia che si muovono in modo sincronizzato. Va bene, io farei, perciò il movimento ondulatore, vi lascio ancora, facciamo ancora questo appunto visto con questi tagli trasversali, l'organizzazione, vedete qua è giusto, questa è la membrana, qua è rappresentato nel modo corretto, qua la membrana la vedete al torno a questa sezione perché comprende effettivamente la membrana cellulare, mentre a questo livello, che è quello del corpuscolo basale, non c'è. Troveremmo qua quello che corrisponde a questa organizzazione delle triplette, troviamo nella parte superiore quelle dove si vedono anche molto bene queste proteine che fanno da ponte. Questo è il riconoscimento del corpo basale uguale. Se uno lo vede, questo vi dà un'immagine in cui questo è lo spazio tra le cellule, no? Lo spazio intercellulare, è il lume. Qua abbiamo tagliato passando attraverso diverse ciglia. E queste sono tutte le sezioni trasversali delle diverse ciglia. Qua vedete i corpi basali. Le vedete? Queste strutture circolari, c'è qua anche alla base. E se uno va a vedere, appunto, la loro organizzazione è diversa. Qua si vede molto bene la membrana plasmatica attorno a quello che è l'organizzazione dei microtubuli all'interno delle ciglia. Se verifichiamo invece, guardiamo la cellula
flagellata per eccellenza è lo spermatozoo. Del caso appunto delle cellule umane. Perciò da questa struttura, dove vedete la proporzione completamente diversa rispetto alle ciglia, cioè come dimensione il flagello fa più volte la dimensione del corpo cellulare. Questo è il corpo cellulare, ok, qua, e sotto tutto questo è il flagello. Se si va a vedere la nozione di differenziamento cellulare, queste sono le cellule non differenziate, questa è la forma finale del spermatozoo, avendo attraversato queste diverse forme di differenziamento, e queste forme di differenziamento vedrete che quello che avevamo già discusso, e non era vero solo per gli assoni, vero anche in questo caso, di aver avuto una crescita della membrana plasmatica soltanto in una zona, perciò l'apporto di vescicole, di aver avuto la crescita di microtubuli che spingono e accompagnano questa crescita, l'organizzazione che deve essere, e guardate questa zona che è molto interessante, è pieno zeppo di cosa? Di mitocondri. Perché? Ci vuole un sacco di energia, ok? Anzi, quello che non ha granché energia sono patologie. La motilità degli spermatozoi è una delle maggiori cause di infertilità maschile, ok? Perché questo è molto importante, e abbiamo visto che ci sono tutte le proteine motrici che devono permettere lo spostamento appunto di queste strutture di microtubuli una rispetto all'altro e che formano poi il movimento ondulatorio. La base è la centrale energetica, con tutti, vedete come c'è la specializzazione tremendo che si trova sempre su uno schema comune. Perciò alla fine il corpo cellulare praticamente non è più niente, non serve niente se non l'unica cosa che serve sarà, cioè due tipologie di cose. Gli enzimi che permetteranno allo spermatozoo di in realtà associarsi all'ovulo e di poter danneggiare o aprire o permettere l'entrata del materiale genetico e dunque di farsi un varco, cioè di digerire l'insieme delle proteine che sono a rivestire questo ovulo e poi a fare disturbare la membrana plasmatica dell'ovulo in modo tale da poter avere l'entrata del materiale genetico. E dunque è rimasto con gli enzimi e con il materiale genetico. La centrale energetica che sono i mitocondri, il flagello, il resto è lasciato al caso, ok? Farei la struttura e la medesima di quella che abbiamo descritto finora per le ciglia, perché in realtà la base è molto più complicata, non è soltanto quello che succede appunto in questa zona del che è la base del flagello, è decisamente un macchinario proteico piuttosto sofisticato, perché il movimento che deve fare è piuttosto forte, perciò quello è tutta un'altra faccenda, ma non ho il tempo di descriverlo. Sempre la storia delle proteine motrici che deformano e permettono il movimento ondulatorio, dovuto avere qualcosa che è fisso da un lato e altri che si possono spostare dall'altro. Io mi fermerei qua perché dopo vediamo l'actina e i filamenti intermedi.